è da sempre il è da sempre il brano della Sacra Scrittura che in modo più esplicito parla della condizione cristiana come di una reale partecipazione alla natura divina, con una frase sorprendente, perché si può dire anticipa di alcuni secoli un termine come physis, come natura, applicato alla vita divina e alla condizione umana e a ciò che c'è in comune fra loro, veramente sorprendente. Quindi andiamo avanti, pagina 67, la formula petrina, divine consortes nature. Petrina non vuol dire papalina, vuol dire attribuita all'Apostolo Pietro. Ci sono degli indizi interni molto chiari, ma insomma di chi è uno scritto ispirato fra i più recenti del Nuovo Testamento. Ora vedete, fra le tre formule registrate, perché divine consortis nature, teias koinonoi physeos, o consorti della divina natura, fra le tre formule registrate, italiano, latino e greco, la più forte appare quella latina, che al concetto di partecipazione aggiunge anche una nota di vera parentela, coniuge, koinonos, koinonos. Quindi proprio parenti, parenti imparentati con la natura divina. Ma io penso che partecipi forse sia ancora meglio. D'altra parte, la parola del testo originale, koinos, rimanda a koinonia, quindi a comunità, partecipazione. È un testo molto importante, perché dice quello che per noi oggi è dottrina comune, ma che a quei tempi rappresentava qualcosa di molto ardito. 2 Pietro 1:4, questo testo qui, è un testo prezioso da soppesare attentamente anche nelle sue versioni più deboli. Ci parla di un destino veramente sbalorditivo. Gustiamocele queste parole con calma. Ai limiti dell'incredulità, quasi un sogno ad occhi aperti. L'essere umano entra a far parte a pieno titolo della divinità. Entra trionfalmente nella sfera della Santa Trinità, il vero e nuovo Olimpo della pienezza della vita e della felicità. L'ingenito desiderio, quindi un desiderio non generato dalla propaganda dei preti, ma dentro, autentico, non generato, quindi originale, si può dire, desiderio della creatura umana di essere come Dio, finalmente si realizza, non per virtù propria, ma per puro dono da parte di colui che l'ha portata all'essere. L'impossibile si è fatto possibile, l'impossibile adesso è. Una frase che ricorda Camus, basterebbe che l'impossibile fosse. Basterebbe che l'impossibile fosse. Ecco l'impossibile. L'uomo è partecipe della natura di Dio, non di un luogo, di un ruolo, di un gioco, ma della natura, di ciò che qualifica Dio come Dio. E qui l'uomo è qualificato come credente, come battezzato, dalla natura divina. Quello che caratterizzava Dio come Dio, ora caratterizza il credente come creatura. L'esperto biblista, comunica che come tale la formula non ha paralleli nell'intera scrittura. Il fatto che si tratti di un apax legomenon è una tipica espressione greca, apax vuol dire una volta sola, legomenon vuol dire detto una volta sola, cioè le parole o le frasi che ricorrono una volta sola sono degli apax legomenon, apax. Una parola che è estremamente importante per la lettera agli ebrei e per la teologia cristiana del sacrificio di Cristo, apax, cioè ogni altro ricordo è attualizzazione, non ripetizione. Nella messa non si ripete il sacrificio della croce, quello è uno, si attualizza, lo si rende presente nella sua efficacia. Questo vuol dire apax. Cristo è morto una volta per tutte, perché è bastato lui nella sua natura quello che ha compiuto una volta, semel pro semper, dicevano i latini. Un po' di sano latino non disturba ogni tanto, quando è facile così. Quindi l'Eucaristia non è la ripetizione del sacrificio della croce, ma la attualizzazione, il memoriale. Memoriale vuol dire ricordo, non cartolina però. La cartolina mi fa vedere un'immagine, non mi porta davanti Rapallo o Santa Margherita Ligure o la Madonna di Montallegro che sta lì sopra. No, la cartolina mi porta davanti un sbiadito ricordo. Il memoriale invece non ripete, ma rende presente l'efficacia di quello che si faceva. Lo Yom Kippur, per fare un esempio, il gran giorno dell'espiazione, veniva considerato, pensate, il memoriale del sacrificio di Isacco. Nel mondo giudaico, il sacrificio di Isacco, che non si chiama sacrificio, ma si chiama legatura, la legatura di Isacco, Akedà, è legatura. La legatura è il momento in cui, imbarazzo, si guardano in faccia quei due. Abramo legò Isacco e Isacco si lasciò legare e il Signore ricorderà in eterno la legatura di Isacco per assolvere i peccati di Israele. Il giorno dell'espiazione, e espiazione non vuol dire soffrire per essere perdonati, ma vuol dire ricevere la pulizia, il perdono dei peccati. Mi raccomando, espiare non è un termine mai applicato all'uomo nel Nuovo Testamento. Espiare è un termine di Dio e di Cristo. Espiare vuol dire cancellare. Purtroppo è stato fatto un disastro a livello psicologico, chiedo a voi e a René Girard. Dottore, lei conosce per caso questo strano nome, René Girard? Le darò una bibliografia, siccome è psicoterapeuta, il dottore psicanalista, com'è? Psicanalista, psicoterapeuta, soprattutto una persona molto corretta. Ecco, cioè attenti a non giocare sfacciatamente sul sacrificio, perché dal giocare sfacciatamente sul sacrificio si deriva un'idea di una religione violenta. In realtà il sangue è stato il detersivo con cui il padre, il sangue del figlio, ha cancellato i peccati degli uomini. Li poteva cancellare in mille modi, ha scelto questo, dice, ma allora sostanzialmente non cambia nulla, assolutamente, però non è il padre ha sacrificato il figlio, Attenti, attenti, è un termine molto importante. Il Padre ha perdonato i nostri peccati cancellandoli con il sangue del Figlio. E come è avvenuta la cancellazione dei nostri peccati attraverso il sangue del Figlio? In coloro che in questo sangue del crocifisso hanno riconosciuto la rivelazione suprema dell'amore e hanno detto: ci siamo imbrogliati, ci siamo fatti ingannare quando abbiamo pensato che Dio fosse lontano da noi, che Dio non ci volesse bene, che la vita fosse un castigo, che per star bene bisognava peccare, che solo nella via dell'autonomia e della ribellione troviamo la felicità. Abbiamo sbagliato. Quel sangue parla, è più eloquente di quello di Abele, dice la lettera agli ebrei, e ci dice che abbiamo sbagliato e noi ci lasciamo attrarre da lui che come agnello immolato versando il sangue è innalzato sulla croce. E in questo avviene l'incontro, l'apertura alla fede nell'amore misericordioso di Dio che non imbroglia l'uomo ma lo ama dall'inizio alla fine, con la sua la fede incontra la misericordia e avviene la redenzione, avviene il riscatto, la liberazione da quel concetto di sospetto, di diffidenza, di paura dell'uomo nei confronti di Dio. Mi scuserete se io non perdo occasione per fare questi riassunti, ma sono fondamentali, perché bisogna avere una concezione giusta, adeguata del mistero della redenzione, per non giocarci psicanaliticamente con i nostri istinti di violenza e compagnia bella. C'è un tal francese René Girard che ha scritto, e su cui è stato scritto moltissimo, che ha facilitato, poi in fondo anche Recalcati non è molto lontano da queste cose. Bene, allora andiamo avanti, perché questa è una realtà importante. L'apax è una parola proprio, in fondo capite, solo da Dio poteva venire l'apax, perché solo Dio quello che compie rimane in eterno. Invece i sacrifici degli ebrei in molti modi, ogni anno dovevano ammazzare tori, ora dice la lettera agli ebrei, a parte che è tutto da dimostrare che il sangue di un toro mi lavi dai peccati, è un altro sangue che mi lava dai peccati. Ma a parte questo fatto, la loro stessa ripetitività dichiara la loro consapevolezza di essere deboli. Se ogni anno li rifai, vuol dire che si ricomincia da capo. Cristo invece, una volta per tutte, e le nostre messe non sono ripetizioni. Ecco perché io ci insisto, capite? Per questo ci insisto, le nostre messe non sono ripetizioni del sacrificio della croce, perché vorrebbe dire che quello non bastava, se lo ripeto, ma lo porto, lo faccio arrivare qui, lo rendo presente qui, attraverso quel canale a cui lui ha detto: fate questo in memoria di me. Voi sapete a chi l'ha detto, quindi ai suoi discepoli, alla sua Chiesa. Se poi il libro che lo contiene è in assoluto l'ultimo in ordine cronologico, su questo non sarei così sicuro, esso possiede un titolo di più per rimanere sotto i riflettori della ricerca, perché molto probabilmente l'autore si ispira sì a qualche filosofo greco, forse platonico o stoico, ma si sente ormai liberato dal timore di essere tacciato di contaminazione. Spieghiamo questa frase. Siccome poi dopo tornerà Platone, e non so se abbiamo il tempo di leggerlo, se non l'abbiamo saltiamo perché io voglio arrivare ai padri, questa cosa va spiegata, l'abbiamo accennata. Perché è così delicato parlare di divinizzazione come partecipazione alla natura divina? Perché anche il mondo greco ne parlava, ma in un contesto panteistico. Panteistico vuol dire che tutto è Dio. Noi diciamo ciò che è divinizzato, è partecipe della natura divina, non tutto. Il mondo dei greci, il mondo pagano, soprattutto il mondo dei misteri, il mondo di Pan, dei culti, dei misteri orfici o eleusini, è caratterizzato da una concezione panteista, come molte volte c'è nella filosofia, e come è New Age. New Age, ora forse leggermente passato di moda, ma New Age è la gioia del contatto con la natura, e Dio li benedica, altro che. Però una cosa è la gioia del contatto con la natura all'interno di un mondo dove c'è un creatore distinto, anche se non distante, e delle creature, dove c'è una libertà, dove Dio è Dio e le creature sono creature, anziché una concezione panteista. È proprio per il pericolo di una concezione panteista anziché personalista di Dio, o tripersonale, ma insomma no, qui in questo senso va bene così, che la divinizzazione greca, intesa come l'essere inseriti nel circuito magico, discorsi di questo genere se ne sente tanti oggi, da quelli dai verdi, gialli, marroni, vegani e compagnia bella, senza nessun intento polemico, ma fatemi chiamare pane il pane, il vino, già che si parla di queste cose. Cioè c'è una concezione, senza, non c'entra niente qui essere carnivori o no, per l'amor del cielo, ma è la filosofia di una natura, Deus sive natura, natura sive Deus. Ora, Dio è persona, la natura è segnata da Dio perché è stata creata da Lui. Questo, non c'è dubbio, però non è Dio. Se no, tutto Dio, nulla Dio, io Dio. Il passaggio è molto semplice. Quindi la delicatezza con cui si è fatta strada, e lo vedremo che soprattutto i primi autori che incontreremo si muovono sempre con molta delicatezza, perché in un mondo come questo il pericolo di scivolare nel panteismo è a portata di mano. Il neopaganesimo di oggi, ma è così. Quanti libri sono sul ritorno al neopaganesimo, in cui diluire le rigidità delle dottrine, diluire la rigidità dei riti. Il rito è la natura, fiori, tramonto, aurora, e io qui mi immergo in pan. Pan vuol dire tutto, in greco. Mi immergo in pan. Questo è molto importante. Quando è stata chiara la possibilità di distinguere e di rimanere persone, che sicuramente attraverso la natura arrivano da creazione, arrivano dal creatore, però questo una volta per tutte, anche noi una volta per tutte abbiamo affrontato e spero chiarito questa questione. Domande? Francesco, dai, tu leggi gli autori filosofici. Diciamo, sicuramente il no al panteismo è netto, il sì alla sacramentalità delle cose altrettanto. Io non, giustamente, no, perché le vostre domande sono più importanti dei miei progetti. Cioè, che valore hanno il mondo? Il mondo come sacramento è una cosa seria. Cioè, il fatto che una cosa mi rimandi a Dio è grazia. Noi non abbiamo una religione che fugge la vita. San Francesco non fugge la vita, non fugge nemmeno la morte. Ma San Francesco non fugge la vita, capite? Non siamo in un mondo dualista, gnostico. Il dualismo viene sempre da Oriente, l'induismo, e poi i catari nel Medioevo, i puri. Quindi il dualismo è molto frequente nelle religioni, in tutto sommato, per certi versi, anche nell'anima greca. Il dualismo è la materia è male. Più brutti siamo, meglio è. Le cose della vita, non dobbiamo essere attenti alla natura, la natura ci distrae. Una puntarella di questo tipo ce l'ha anche il protestantesimo. Qui abbasso la voce. Perché? Perché tutta la loro campagna contro la lotta delle indulgenze, sacrosantissima là dove c'è simonia. In fondo nega che la bellezza porti a Dio. Tanto è vero che nell'arte hanno conservato essenzialmente solo la musica, la più astratta, e hanno sviluppato la musica, sappiamo come, pensiamo a Bach. Bach è il musico della Riforma, ma il pessimismo sulla creazione, in fondo la fatica di accettare fino in fondo il dogma dell'incarnazione. Ieri si è fatto un po' di festicciola alla liturgia, no? Ieri sera. Cioè, l'incarnazione è la non incompatibilità fra il creatore e la creazione, ma non la confusione. Uniti e distinti. Questo principio dell'unità e della distinzione vale per la Trinità, vale per la cristologia, l'umano e divino in Cristo, vale per l'uomo. Io faccio catechismo, quindi divago, non ho da sviluppare un programma, capite? Quindi il mondo come sacramento, ecco perché siamo cattolici. Quando vi dicono che siete cattolici perché siete nati qui, se foste nati in un altro continente o in Danimarca, sareste protestanti, fate un bel esame di coscienza e dite, ma io lo so perché sono cattolico. Io lo so perché sono cattolico. Guardate che il protestantismo è una cosa molto seria, Molto, molto, molto. È stupendamente seria, drammaticamente seria, ma unilateralmente seria. Noi siamo quelli... Cattolico non vuol dire universale nel numero, ma nella qualità. La natura e la grazia, la creazione e il creatore. E allora ecco anche la bellezza che mi parla di Dio. Noi, Dio non disdegna la creazione, Dio si è fatto uomo, ma l'umanità è stata divinizzata, non si è fatto pianta. Ecco, New Age, ecco. Occhio, 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 non si è fatto pianta, non si è fatto animale, poi rispetto della vita è un altro discorso, rispetto della creazione è un altro discorso, ma non la divinizzazione. Dietro all'assolutezza di certe tendenze estreme c'è un bisogno di adorare qualche cosa o qualcuno più o meno sotto mentite spoglie. Perché è chiaro che se l'uomo trova qualcuno da adorare è l'essere più felice del mondo, perché trova qualcuno di talmente bello e grande per cui vale la pena di mettere la vita in gioco. Per cui quando a Roma si costruisce, se c'era Lutero, la Cappella Sistina non veniva fuori. Un'architettura propriamente luterana non c'è. I luterani sono rimasti nelle cattedrali medievali, o se no hanno costruito sale del regno, perché i protestanti sono cristiani a tutti gli effetti, come non i testimoni di Geova. Quindi il mondo come sacramento, la bellezza della Cappella Sistina. Firenze fra Savonarola e Lorenzo il Magnifico, fra Botticelli e Savonarola. Savonarola non è un pazzo, ma Botticelli non è un pagano, anche se dipinge la Venere. Essere cattolici vuol dire questa gesuitica capacità, con buona pace di Pascal, che ovviamente tutti rispettiamo enormemente, ma ognuno va da Giansenio o per la terra, ma la complessità, capite? La valorizzazione della natura e la fiducia nella redimibilità dell'uomo, questo si è già detto diverse volte. La giustizia non è imputata, è reale. Io ricevo la giustizia di Dio, non mi vedo attribuita la giustizia di Dio. La ricevo, sono toccato. E quindi ecco anche questo fatto del dualismo, dell'attenzione a queste realtà, che poi tutto sommato gli estremi si ricongiungono sempre. Quindi né dualismo né panteismo. E il essere cattolici è scrittura e tradizione, è una composizione serena. Certo, poi quando scandalizzi, e ovviamente a quei tempi Alberto di Brandeburgo, perché abbiamo alcuni nomi e cognomi di personaggi che hanno seminato lo scandalo. Alberto di Brandeburgo aveva 3 o 4 arcidiocesi e faceva miliardi a palate col consenso di Roma, facendo l'esattore delle imposte, delle indulgenze, e poi fu uno dei primi a farsi protestante perché diventasse ereditario il suo regno e diede vita alla casa, mi pare, degli Hohenzollern, proprio quelle della dinastia imperiale tedesca. Quindi alla domanda di chi ti dice tu sei cattolico perché sei nato qui, e voi non sapete, dicendo ma io credo nel Papa, ecco, il Papa è una cosa importante, 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 perché il Papa è stato lo strumento con cui il Signore ha tutelato l'unità della sua Chiesa e anche la sopravvivenza della sua Chiesa. Il Papa, la sede petrina, la sede romana, ecco. Quindi noi siamo cattolici non perché paparini, ma perché ci sembra che la maniera cattolica di declinare il Vangelo di Gesù Cristo sia la più completa, che tiene conto di tutto, non trascura nulla e non esaspera nulla al di sopra delle altre cose. Domande?
Missoni esprime questo concetto con let et.
Esatto, et. Non out. Non a caso uno dei più grandi spiriti luterani, Kierkegaard, out ha scritto. Ma guardate che con tutto ciò l'ecumenismo è una cosa valida, L'ecumenismo è una cosa valida. Perché lo scandalo della divisione dei cristiani è uno scandalo serio, serissimo, che poi la divisione ci rende cattivi, fra l'altro, moltiplica i peccati. Ma il cattolicesimo si distingue per questo. E qui, ecco, perché sono cattolico? Su questo c'è qualcosa di molto bello di von Balthasar e di Delibach. Se avete soldi da buttare via, ma 10 euro, 15 euro costerà, c'è una intervista a Delibach e a von Balthasar, è presente?
Sì.
C'è un libricino curato da Scola, è un'intervista bellissima, perché fa un aiuto alla lettura degli ultimi 60 anni di storia della Chiesa. Sono due grandi vecchi del cattolicesimo, nati Delibach verso il 90-91 dell'Ottocento, von Balthasar il 900, mi fa 901, 900, insomma proprio così. Tutti e due hanno durato un secolo, sono morti ultra novantenne De Lubac e quasi novantenne von Balthasar, tutti e due cardinali, dopo essere stati tutti e due perseguitati dalla Chiesa. E c'è questo De Lubac, che è stato il maestro di von Balthasar, il quale dà un'intervista insieme a von Balthasar sulla la situazione della Chiesa di oggi. Io non ricordo il titolo, perché ovviamente dei libri non si può ricordare il titolo, si ricorda l'autore ovviamente. Se vi capita andare in una libreria cattolica e avete tempo e voglia di leggere un bel libricino, piccolo, molto più piccolo di questo, molto, 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 che per capire bene cosa sta succedendo nella Chiesa. Perché non è quello che succede nella Chiesa, non lo si capisce leggendo l'Espresso, ma leggendo da una parte l'Apocalisse o il Vangelo, dall'altra questi uomini di Dio, questi più che teologi sono profeti che hanno sofferto amarissimamente in vecchiaia. Tutta gente che da giovane è stata perseguitata da una Chiesa dalla mentalità molto, molto gretta. Poi la Chiesa pareva andare col Concilio dalla loro parte. Poi hanno visto dopo il Concilio scivolare e sbandare e hanno espresso tanta amarezza per questo che stava succedendo allora, che è un po' quello di cui noi ci occupiamo oggi, e insieme a loro altri, un altro grande personaggio, Louis Bouilhet, un pastore calvinista francese che si fece cattolico, si fece oratoriano di San Filippo Neri, ordinato prete anche, e un bravissimo, teologia liturgica stupenda, e arrivato alla fine della vita si domandava: ma valeva la pena che io lasciassi il protestantesimo per farmi cattolico con l'aria che tira oggi nella Chiesa cattolica, di cui noi non abbiamo idea? Germania, Svizzera, la corsa e il rischio di correre a chi fa meglio il protestante è molto presente. Cioè, dietro ai problemi di cui parlano i giornali, personalizzandoli in Tizio e Caio e giocando sui pettegolezzi, ci sono sempre questioni di fondo, questioni teologiche. E una è questa. Io vorrei, sto leggendo tutto quello che trovo proprio su questo tema, per poter avere un minimo di lucidità e rendersi conto di cosa è successo, anche perché questa analisi va fatta senza lasciarsi deviare dall'illusione che una volta era meglio. Non era meglio, perché fra la Chiesa di una volta e la Chiesa di oggi c'è stato di mezzo il Novecento, e il Novecento ha sdoganato in maniera inattesa l'autonomia dell'individuo, la libertà di pensiero, la libertà di critica, e tutto quello che nel Novecento è maturato come movimento di massa, soprattutto il marxismo, e il 68 come verniciatura esterna aveva una rivendicazione di carattere marxista oltre che nicciana, ma insomma i due non è che sono molto lontani da un certo punto di vista, solo da un certo punto di vista. Ecco, il Novecento poi è approdato a una deriva individualista spaventosa, cioè tutta la rivendicazione dei diritti è diventata rivendicazione dei diritti del singolo. Almeno prima rivendicavano i diritti degli operai, degli sfruttati, dei minatori, ma perfino delle donne pagate meno degli uomini, tenute in soggezione. Ora è l'individuo, è i diritti dell'individuo che diventano il nuovo verbo, e tutto sommato conta quello che appaga a me, quello che mi sembra utile per me, quello che viene per me. E questo, capite, che è proprio il contrario di quegli anni il contrario dello spirito del concilio, ma quando della povertà, anziché una consacrazione a Dio, ne fai uno slogan politico e così via di tutto, quando della comunione, anziché farne strumento di vera esperienza di Chiesa, ne fai rivendicazione sindacale, magari per eliminare il magistero e sostituirlo da un soviet di teologi o di bacchettoni di sinistra. Non va bene, ecco, non va bene. Io non sto andando fuori tema, credetemi, vorrei in questa vostra piccola fraternità condividere con voi certi criteri di lettura del tempo che viviamo, con le sue sfide, con le sue contraddizioni. Ma non pensate che prima andasse meglio, appunto parlavo di libertà, tutto sommato io negli anni 50 c'ero, e poi sono rincretinito, ma da bambino ero un bambino vispo e vedevo e mi ricordo e ho studiato i libri come era un certo tipo che era col mondo di allora, era una chiesa che viveva come una fortezza assediata dalle rivoluzioni, dalla massoneria, dal liberalismo, poi dal nazismo, poi soprattutto dal comunismo, e che nell'essere assediata trovava la sua identità. Trovava la sua identità. Perché sanguis martyrum, semen est christianorum, diceva Tertulliano. Il sangue dei martiri è il seme dei cristiani. Quindi è una chiesa che si è trovata benissimo finché c'è stato da combattere con i nemici. Ha fatto la fine della Democrazia Cristiana. Quando cessa il nemico, e tutto sommato l'intuizione di Papa Giovanni, dove è tutto collegato insieme, era che i nemici esterni stanno per cessare. Come attrezzeremo la Chiesa in un'epoca in cui non ci si terrà più in piedi combattendo con i nemici? Col nemico sì, col nemico con la lettera maiuscola sì, ma lui molte volte sta molto più a suo agio dentro che fuori le mura del santuario. Quindi come faremo? Vedete, la cristianità polacca, senza il comunismo si sono svuotati i seminari. Noi oggi che pensiamo tanto di fare propaganda vocazionale, verrebbe da dire, metti su un regime comunista e ti si riempie di... Perché c'è lo scontro, c'è il conflitto. Parlate con polacchi cristiani di oggi. La Spagna è uguale. La Spagna franchista, oggi abbiamo mandato al Papa per farli beatificare dei martiri spagnoli, non vi dico trucidati come, dai rivoluzionari rossi, dai repubblicani, non vi dico, cioè, ma anche Franco l'ha fatto, vabbè, noi non c'è, quando ce li porteranno da canonizzare vedremo cosa si può fare. Ma capite, cioè, quando ti manca il nemico o hai contenuti o t'ammosci, perché il nemico è comunque un palo che ti tiene in piedi. Quanta gente io ho visto, sostenitori della cultura disciplina ecclesiastica, una volta che hanno avuto l'impressione che la disciplina era crollata o che i vescovi non avevano più gli attributi per punire le trasgressioni, si è sfasciato tutto. Perché nihil violentum durat, ricordatevi i latini, stasera è la serata di latino, nihil violentum durat, cioè la vita, le cose vanno avanti amabili, motivate, cresciute, accestite, radicate, vanno avanti. Nihil violentum durat. Io sono stato a scuola tra gesuiti, queste cose me le hanno insegnate i gesuiti come padri spirituali più che come professori. Quindi non possiamo fare paragoni con quel tempo. perché sentirsi cantare Madonna Pellegrina ritorna e resta fra tanta festa, dall'odio rinata e a te consacrata, gentil castellana, la terra italiana. Voi le sapete queste cose? Le avete cantate? La Madonna Pellegrina?
No.
Appunto, peccato.
Madonna
Pellegrina che splendi sempre più. È un canto. Signora Bruna, lei l'ha cantato il canto? Nemmeno lei? Ah, sono proprio vecchio. Alla Madonna Pellegrina, era la Madonna delle grandi processioni dopo aver superato il pericolo comunista del 48. Io vengo da una terra comunista e anticomunista. I miei genitori mi hanno insegnato che non avevo paura di farsi ammazzare pur di testimoniare la fedeltà alla fede. E io, se mi sono fatto prendere, è perché ho imparato da loro, a esporsi, a non aver paura di esporsi. Però è troppo, si gioca troppo bene avendo dei nemici. Quando non hai nemici, devi. Ecco Papa Giovanni fa questa intuizione. Ci avviamo verso una Chiesa che non avrà nemici esterni che ci ammazzeranno. Amici miei, il successore di Stalin costruisce chiese in Russia. Oh! Ma è peggio ora di prima, Cioè, è meglio pope mandati a morire di freddo alle isole Solovki che Kirill, che è ricchetto di Putin. Capite? Cioè, no, ma la storia torna tutto. Ora cerchiamo, Martinaggio, ormai, però questo filone, ormai, comunque questa roba ve la leggete da casa, io non ci sono, vado avanti. Ascoltate, cioè Papa Giovanni intuisce questo, ecco perché riceve a Giubei. Voi ve ne ricordate, Oromo, quando nel 63, poco prima delle elezioni politiche, ricevette a Giubei e la DC perse qualche punto percentuale, come le destre si buttarono. Mentre Papa Giovanni faceva il concilio dicendo una frase antichissima di Sant'Agostino, errores interficere, errantes diligere. Ammazzare gli errori, amare gli erranti. Errores interficere. Claudio, ti diverti stasera. Errores interficere, errantes dirigere. Combattere, sterminare gli errori, amare gli erranti. E all'ombra del grande Papa Giovanni, fatemi ci mettere il piccolo Giorgio La Pira, questo gigante di Santità, quale ci diceva a cena il martedì, perché il martedì c'era sempre a cena da lui, era lui a cena a una mensa studentesca, proprio, non aveva né casa né tetto, dopo una vita da deputato, da sindaco e da costituente, si parlava, ci diceva, il comunismo, ragazzi, sta per finire, il comunismo fra poco finirà, sarà un grande problema l'Islam. La Pira muore nel 77, il 3-4 novembre. Da un anno è fuori di testa. Una forma di aterosclerosi aggressiva. Bene, e la Pira ci diceva il vero pericolo sarà l'Islam. Tenete, Khomeini, che fu l'inizio della rivoluzione islamica, prima c'era Arafat, ma lui lavorava per la pace in Medio Oriente, io gli traducevo le lettere di Abba Eban, quindi c'era. Lui diceva il comunismo finirà, il grande problema sarà l'Islam, ma dovremmo vedere come inquadrarlo. Ma Khomeini venne dopo che lui era morto. Ma quando lui diceva queste cose gli davamo del matto. Perché dire nel 66, 67, 68 che il prossimo Papa sarà polacco e che l'Islam sta per finire e non fidatevi della chiesa olandese che sta per finire. In Olanda c'è più chiese vendute ora che è tenute aperte. In Olanda c'è più chiese vendute che tenute aperte. Vendute perché non ci va più nessuno chiesa. Cioè hai, è tutta una concatenazione. Attenti, non dite che Don Romano ce l'ha col concilio. Non è vero, non è vero, non è vero. Solamente si è diffuso l'idea tana liberi tutti. Tana liberi tutti. Non sei d'accordo? Capito? Tana liberi tutti, cioè esattamente, esattamente. Quindi non è vero, cioè se la Chiesa perde le coordinate, però la Chiesa c'era bisogno. Voi non avete idea di cosa vuol dire oggi vivere la fede, studiare la teologia nella libertà, nella serenità, senza climi di sospetto. E ancora da strada c'è da farne tanta, c'è da farne tanta, ma insomma, visto mi registrano, una parola devo spendere. Quindi, capito? Noi oggi siamo davanti a questa sfida, inventarsi un cristianesimo che poi questo fatto che non ha è venuto, ma lo sapete che crollo fu della fede alla fine delle persecuzioni? Studiare, amici, studiare. Alla fine di Costantino, nel 313 Costantino dichiara la libertà di culto, nel 385 Teodosio dichiara il cristianesimo unica religio licita e si comincia a dare la caccia agli eresi, Ipazia di Alessandria, ne sapete qualcosa? E come hanno fatto? Perché sono spariti i pagani che c'erano? Quando finisce la persecuzione, quando diventare cristiano era un titolo di accredito per occupare un posto di funzionari dell'impero, perché l'impero è diventato cristiano con i figli di Costantino e più che con lui, Costanzo, Costante e poi via via tutti gli altri, Teodosio, in particolare Teodosio. Capite che cosa? E allora la Chiesa come risponde? Con il monachesimo. E la virginità consacrata. Devo capire, cioè la Chiesa risponde col monachesimo al fatto che ormai è troppo facile essere cristiani. E allora se il cristiano non è più l'atleta di Cristo, ecco una tipica definizione dei monaci antichi, un atleta di Cristo, e la virginità consacrata delle donne. La Chiesa non ha mai fatto, per esempio, un documento sulla verginità. I preti si sposavano, sposatevi, ma la gente andava da monaci. Quello che è avvenuto, anche in questo settore, è avvenuto per opera dello Spirito. Non date retta quando dicono lo ha imposto. L'ha imposto la gente. Perché non ti riconosceva. Da noi, la Russia è un'altra storia. E viene molto, molto più tardi. Quindi quando cessa la persecuzione, quando il demonio si insinua dentro, peggio. E allora ecco cosa è successo, pensate con le guerre gotiche, cosa è successo nella povera Italia, le invasioni barbariche, poi le guerre di Belisario e Narsete con i Longobardi, eccetera, eccetera. E tutto, e lì la Chiesa come riparte? In Occidente, in Oriente il monachesimo, in Occidente benedetto. Benedetto. Benedetto è in Occidente quello che era in Oriente, non Evagrio, vabbè, sono i fondatori dei monaci egiziani. E in Occidente c'è una serie di frati pazzi che sentivano l'urgenza dell'isolamento, l'urgenza, e quindi però erano vagabondi, non lavoravano, si lasciavano andare, c'era bisogno, dove non c'è regola non c'è frati, no? C'era bisogno di, ed ecco arriva Benedetto, il genio di Benedetto, preceduto da chi aveva già scritto la spiritualità monastica, Giovanni Cassiano. Io mi muovo dalla voglia di far storia della Chiesa con voi. Giovanni Cassiano. Giovanni Cassiano, i discorsi ai monaci, però cosa fa Benedetto? Leggetevi la regola benedettina, come leggetevi gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, troverete roba di una aridità spaventosa, perché i grandi geni non si sono mai preoccupati di fare prediche, quelle le fanno i mistici. I grandi geni hanno dato vita a strutture di vita, strutture, regole, modi di essere. Le costituzioni di Ignazio, che io paragono per grandezza alla regola benedettina, la regola benedettina scende nel dettaglio. L'unica cosa un po' spirituale sono i gradi di umiltà, ma insomma niente di che. Però ti impone una base, una giornata, un orario, un lavoro, una struttura. Poi il padre abate ha il compito di soffiarci lo spirito dentro. Ma vedete, quando la Chiesa ha cessato di avere nemici, ha dovuto lottare contro dei nuovi padroni che si... la carne, il mondo, il potere, il compromesso, la mediocrità e poi lo slabramento. E la grande ripresa è stata la ripresa benedettina. Poi, boom, siamo discesi nel vortice dell'abisso, ma insomma ora non si può fare tutta la storia. Quindi, tornando a noi, prendiamo questo fatto. La divinizzazione come partecipazione, il concetto di partecipazione è un concetto formidabile. Perché l'uomo è creatura di Dio ma non è Dio? Perché l'uomo è creato per la creazione, è per parte di Dio, ti fa partecipe, non ti trasmette, solo al verbo. Io non ve la voglio buttare su di fine, ma voglio farvi vedere come dietro ad ogni battuta c'è un contenuto teologico. Capito? Quindi perché si può dire benissimo che Dio ha creato il mondo? Perché c'è il concetto di partecipazione. E qual è il contrario di partecipazione? Emanazione. E qual è l'emanazione? La mancanza di libertà. Dio non può non creare, Dio, il sole non può che non venire, non può. Invece no, qui c'è la libertà del creatore che ti fa partecipe del suo essere, partecipe della sua natura divina. Non te la riversa tutta, la riversa tutta solo nel figlio, ma insomma, qui no, padre, figlio, si va nel difficile. Quindi sono un po' stanco, ma sono anche molto contento. Capite? Questo per me è il pensare cristiano. Questo è il pensare cristiano. E quanto mi piacerebbe... avete capito cosa mi piacerebbe, ecco. Allora, no, perché capisci, per me il libro è una guida, ma io voglio trasmettervi quel poco che il Padre Eterno mi ha fatto scoprire. Il libro lo leggete anche a casa, capito? Qui ci serve per vi immaginate. Allora, ora ti mando il libro.